Amici sportivi, ben trovati, il saluto in diretta da Radio Vaticana Italia, non solo sport, il programma sportivo. Grazie anche ad Antonio Menenti con me in studio, grazie anche al primo ospite di oggi, il nostro editorialista Don Leonardo Biancalani, in collegamento diretto. Don Leonardo, benvenuto e buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Qualche altro ospite lo avremo tra poco, in particolare dalla redazione sportiva di Avvenire, dove dovrebbe essere collegato con noi il nostro Massimiliano Castellani. Ben trovato anche a te, buon pomeriggio Castellani.
Buon pomeriggio a te, Luca, a tutti.
Allora, siamo tutti pronti per un primo commento. Un primo commento che riguarda l'iniziativa che c'è stata nella giornata di sabato e di ieri sui campi di calcio di Serie A del Dicastero per la Famiglia della Caritas Italiana e anche degli organi del calcio italiano per tutelare e aiutare le famiglie in Siria che sono minacciate dalla guerra civile. Bene, dobbiamo dire che dopo questa giornata pochissimi giornali oggi ne parlano per dar conto di questa cosa e mi sembra di capire che anche ieri, durante le dirette radiotelevisive, pochissimi ne abbiano parlato. Castellani.
Sì, infatti è una cosa che noi abbiamo sottolineato e diciamo che ci sembra abbastanza brutto invece il fatto che si sia dato molto più spazio a questo striscione che è apparso a Bologna, dove era stato previsto per Bologna-Napoli una sorta di coro collettivo sulle note di Caruso, di Lucio Dalla. Invece a un certo punto, quando è cominciata la canzone, si è passato dagli applausi ai fischi, poi i soliti cori di denigrazione e di discriminazione territoriale, come viene definita appunto dal giudice sportivo, e poi c'è stato questo striscione in cui, non so se avete visto, insomma, in cui si invita il Vesuvio a fare il suo dovere, che è uno striscione esposto nella curva del Bologna, che adesso chiaramente costerà la classica squalifica alla curva per colpa dei soliti 10-12 idioti che sono in tutte le curve italiane.
Allora, questo è il punto. Ora, si pensa che le società di calcio, ma anche gli organi di polizia, sappiano bene il settore dello stadio in cui è stato esposto questo striscione e magari conoscono anche nome e cognome di chi ha esposto questo striscione, però non succede niente.
Questa è una cosa che continua a fare indignare, perché comunque sia, innanzitutto gli striscioni di quel tipo non dovrebbero entrare. In secondo luogo, questi personaggi che, come dicevi giustamente, si sanno nomi e cognomi, anche perché sono registrati con regolare tessera del tifoso, ammesso che ce l'abbiano, perché poi spesso scopriamo che addirittura tifosi colpiti dal DASPO, cioè dal divieto di ingresso allo stadio per dei reati, la fanno franca e riescono a passare magari anche con un tesserino fasullo. Quindi secondo me qualcosa non sta ancora funzionando al meglio ed è gravissimo che si verifichino settimanalmente questi episodi.
Don Biancalani.
Responsabilità soggettiva e certezza della pena. Se non arriviamo a questo stiamo sempre a girare sui soliti discorsi e non riusciamo veramente a cavare il famoso ragno dal buco.
Menenti.
È un discorso che abbiamo affrontato tantissime volte, stiamo sempre qui a parlare della solita cosa, veramente stiamo un attimo riflettendo tutti quanti, però chi deve riflettere e deve operare direttamente non lo fa assolutamente, si estranea proprio da questa logica, non riusciamo veramente a capire il perché gli organi di controllo, diciamo così, non vadano a fondo a questa questione.
Castellani, e questa è la domanda che pone Menenti, dobbiamo pur rispondere: perché gli organi di controllo non vogliono andare a fondo, non vanno a fondo? Le società sono conniventi o comunque preferiscono lasciar perdere, tollerare? Perché questo?
Ma perché probabilmente questi personaggi che si permettono di fare ciò che vogliono in curva sono quei personaggi che poi tengono in pugno le società, come dicevi, cioè sono dei gruppi.
Ma sono una minoranza? Come si può pensare che una minoranza possa controllare o intimorire una società di calcio?
Sono una minoranza, ma poi alla fine però sono anche, diciamo, possono arrivare anche a essere 100-200 persone che hanno...
Comunque è una minoranza.
Comunque è una minoranza, ma comunque sono persone che hanno poi il potere, come abbiamo visto, hanno scelta inferiore di fermare un'intera squadra, di non farla scendere in campo, o hanno il potere addirittura di bloccare gli allenamenti, di creare tutta una serie di tensioni che spesso portano addirittura anche ai cambi di panchina, agli esoneri, perché comunque hanno un potere evidentemente ancora fortissimo di persuasione nei confronti dei presidenti.
Don Biancalani.
Sì, io credo che però siano una minoranza e come tale le società, se veramente vogliono bene al calcio, devono dirci chi sono e soprattutto anche gli organi competenti devono applicare le leggi. Perché le leggi ci sono, però vanno applicate, punto e basta, per il bene del calcio.
Ora, è impossibile pensare che all'interno di uno stadio, con tutte quelle telecamere che ci sono, per la televisione, per le dirette, per problemi di sicurezza, nessuno abbia la capacità di andare a prendere il nastro, di andare a vedere chi sono e di andarli a cercare. Questo è l'altro punto della situazione. Magari non per arrestarli, ma semplicemente per parlarci un attimo e capire da dove nasce anche questo disagio.
Ma io questo tipo di operazioni credo che vengano fatte, ci siano anche i filmati della Digos che spesso vanno assolutamente in profondità. Poi dopo, insomma, viviamo in uno stato in cui le leggi si applicano, le leggi spesso sono anche delle leggi molto positive, ma sono di difficile applicazione. E finché, ripeto, lo diceva prima Don Leonardo, se non si arriva alla responsabilità soggettiva, io credo che sia molto difficile che il problema venga risolto. Fino adesso si sta punendo invece la maggioranza civile, perché comunque punire e chiudere le curve significa punire l'altro 80-90%, io credo anche il 95%, di persone che pagano regolare biglietto, regolare abbonamento e che assolutamente sono distanti anni luce da quel tipo di striscione come quello esposto a Bologna.
Menenti da Roma e poi Don Biancalani.
A volte mi viene quasi il dubbio, diremo anche che penso male, però sembra quasi che questa chiusura delle curve porta poi a far vedere a più persone la partita seduti comodamente a casa, magari facendo un acquisto in più del video.
Su Sky o Mediaset Premium, e questo forse è il punto, noi lo vogliamo analizzare comunque. Don Biancalani, può essere questa una strategia per poter facilitare e aiutare maggiormente l'ascolto, la visione di una partita via televisione?
Ma se questo fosse sarebbe diabolico, perché da un certo punto di vista toglierebbe al calcio quel fascino, quella popolarità della visione diretta. Noi dobbiamo lavorare affinché questo sia da respingere in toto e soprattutto che la maggior parte delle persone che vanno allo stadio, persone civili ed educate, possano veramente coprire questa minoranza.
Purtroppo la maggior parte delle persone allo stadio non va più proprio per questo motivo, preferisce vedere la partita a casa, magari con amici, riunendosi in salotto, mangiando qualcosa insieme. Castellani, si ritorna a bomba con i diritti televisivi. Il problema è questo oggi nel calcio italiano, sia per l'ordine pubblico, sia per riscoprire i valori sportivi, sia per il calcolo economico che fanno le società?
Ma i diritti televisivi incidono per oltre il 65%, quindi è chiaro che alle società interessa ogni anno, ogni inizio stagione, firmare l'accordo il più oneroso possibile a carico appunto di Sky o di Mediaset Premium. Per quello che dicevate adesso, io non credo che ci sia un discorso invece di arricchire le TV, perché anzi questi gruppi, quando vengono lasciati fuori dallo stadio, vanno a delinquere fuori per le strade, perché poi sono gli stessi gruppi che fanno spaccio di droga, si occupano di bassa manovalanza della microcriminalità. Quindi io penso che invece è un problema forte quello del ristabilire una certa armonia e soprattutto una sicurezza all'interno degli stadi. Chi sta facendo lavorando bene in tal senso sono società ad esempio come l'Udinese, che sta rimettendo a posto uno stadio per fare in modo che le famiglie tornino in massa, e credo che tutte le altre società debbano essere aiutate da questa benedetta legge sugli stadi, in modo tale che i nostri stadi diventino dei luoghi sicuri e soprattutto accoglienti come gli stadi inglesi.
Quindi, Don Biancalani, sei d'accordo con Castellani quando dice che gli stadi personalizzati delle singole società possono risolvere questi problemi?
Assolutamente sì, perché possono mettere le società in grado di essere loro la fonte del diritto, cosa che in realtà ormai sappiamo le società non hanno gli stadi di proprietà e di conseguenza sono soggette alle leggi dello Stato.
Un valore che ieri abbiamo visto sui campi, nella nostra ultima riflessione, poi ci collegheremo con Sorrento per parlare della storia del calcio e sociale che arriva dalla Lega Pro. Ieri il gol, l'autorete dell'Udinese che ha portato la Lazio al pareggio, non ha portato i giocatori della Lazio a festeggiare. Castellani, è un segno di fair play, di rispetto per un infortunio, cioè un'autorete clamorosa quella dell'Udinese di ieri. È un gesto casuale o è un gesto che merita un'attenzione?
Ma è un gesto che dipende forse da una serie di professionisti che danno il giusto valore al gol quando viene realizzato dall'azione preziosa, dal preziosismo personale, individuale, personale, e quando invece è rocambolesco come quello. C'era di fronte, a raccogliere la palla per primo mi pare che sia stato Miroslav Klose, che è abituato al calcio tedesco e a un certo tipo di fair play. Quindi forse è lui che ha dato un po' l'esempio a tutti gli altri. Le immagini insomma facevano vedere che quelli della parte offensiva laziale non hanno assolutamente esultato. Magari qualcuno può anche legittimamente aver esultato perché era un gol molto importante.
Don Biancalani, è un gesto da sottolineare, quindi mi sembra di capire, di valore sportivo in un certo aspetto, cioè riconosce il valore dell'avversario.
Sicuramente sì, è un gol veramente rocambolesco che c'è poco da festeggiare, quindi trovo un gesto di fair play e speriamo, mi auguro che le difese non ripetano questo, ma se si dovesse ripetere un episodio simile, credo che questa cosa possa veramente fare storia.
Menenti.
C'è anche da mettere l'accento sul fatto che il nuovo allenatore della Lazio, che poi è una vecchia conoscenza del calcio italiano e comunque sì anche della Lazio stessa, è veramente un signore da questo punto di vista. Forse andrebbe ricercata la matrice di tutto anche in questo nuovo corso di questo allenatore Reja, che secondo me da questo punto di vista è veramente da encomio.
Una battuta finale, prego.
No, beh, volevo dire Antonio che Petkovic comunque non era da meno in quanto a signorilità.
Assolutamente, perfettamente d'accordo.
A proposito di allenatori, Mourinho ha detto, ha confessato che nel calcio ha pianto solo per l'internazionale. Cosa significa questo secondo voi? Che possiamo aspettarci un ritorno di Mourinho sulla panchina dell'Inter?
Lui ha sempre detto che è rimasto intimamente nel profondo tifoso dell'Inter e quindi è possibile che se un domani ci fosse un ritorno in Italia sceglierebbe solo quella panchina, anche perché penso che si è fatto talmente tanti nemici che tutto il resto della Serie A non lo vorrebbe.
Toir sarebbe disposto secondo te a riprendersi Mourinho?
Ma io penso che Toir dovrebbe cominciare sicuramente dalla panchina per arrivare poi a rifare una rosa che in questo momento è assolutamente insufficiente e non ha le capacità per essere protagonista nemmeno la metà di quello che poteva essere la rosa del triplete dell'Inter di Mourinho. Quindi diciamo che è un momento di rifondazione e penso che se veramente è questo magnate che ha disponibilità economiche è tempo che forse dia una ritoccata a questa squadra.
Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, buona giornata e buon lavoro. Noi chiudiamo il collegamento, rimaniamo con Don Biancalani in attesa di collegarci con Sorrento e con Menenti in studio. Menenti, il pallone a Cristiano Ronaldo, se l'hai meritato il pallone d'oro?
Ma gli imperscrutabili, diciamo così, assegnazione del pallone d'oro che oramai da tempo vediamo, sicuramente forse questa è una delle più, diciamo così, identificate bene, perché Cristiano Ronaldo sicuramente è un campione e ha dato veramente delle svolte in qualsiasi squadra stato. Quest'anno ha fatto molto e comunque sia c'è poco da dire. Forse c'è anche da parte di altri calciatori il non perfetto essere all'altezza per poter insidiare il posto a Cristiano Ronaldo.
E apriamo la pagina della storia da una società di Lega Pro, andiamo a Sorrento, siamo in seconda divisione, girone B, ieri il Sorrento ha vinto con il Cosenza 1-0, saluto Paolo Durante, co-presidente del Sorrento, benvenuto presidente.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Noi in questo spazio raccontiamo l'impegno di società come quelle di prima e seconda divisione, quelle di Serie C, tanto per usare una vecchia terminologia, la Lega Pro oggi, rispetto al sociale. Voi a Sorrento siete nel sud, nella Campania, forse però in una realtà che non è quella del napoletano, che non è quella di altre società che militano in zona. Sorrento si può dire ancora un po' una mosca bianca nella realtà campana?
Azzeccato come al solito la situazione. Io faccio...
Parliamo della realtà sociale, eh?
Esatto, sì. Allora, devo fare un attimo un cappelletto. Gianluigi Aponte, il patron della MSC, non so se lei lo sa, è sorrentino. E lui sostiene il Sorrento Calcio a spese sue, 90% a spese sue, ma non sostiene il Sorrento Calcio, ma sostiene il Sorrento Calcio per via di questa realtà che noi aggreghiamo circa 300 ragazzi, i quali vengono da tutte le realtà del napoletano e della provincia di Napoli e oltre, i quali per via di questa oasi di pace, oasi di tranquillità che ha questa cittadina, tutti i padri, tutti vogliono mandare questi ragazzi a giocare a Sorrento. E noi abbiamo tolto tanti e tanti ragazzi della strada, le faccio degli esempi: Immobile, da Torre Annunziata, realtà molto difficile.
Ciro Immobile
viene da Sorrento, cresciuto nel Sorrento e poi dato alla Juventus, e la Juventus, un altro, Mirante, il portiere del Parma, cresciuto, altra realtà, viene da Castellammare di Stabia, altra realtà difficile, viene dal vivaio del Sorrento, andata al Parma, andata prima sempre alla Juventus, e la Juventus poi è diventata e l'ha passata al Parma. Vorrei parlare, se vogliamo andare indietro ancora nei tempi, il famoso Ruotolo, che andò anche in nazionale, viene da Sorrento e tante altre realtà. Ma Gianluigi Aponte, quando ci dà questo contributo del mantenimento, veramente, lui cerca di parlare più del sociale, cioè lui mi dice sempre: Paolo, cerchiamo di aggregare quanto più è possibile nel calcio Sorrento tutte queste realtà da paesi, diciamo, un po' più sfortunati di Sorrento, con famosi disagi che hanno. E devo dire un'altra cosa, che il 90% di queste persone aggregate, parliamo circa di 300 persone, vengono tutte da queste realtà difficili, della penisola sorrentina ce n'è un 10%, ma il 90% viene da tutte queste realtà. E il nostro Gianluigi Aponte è felicissimo che noi aggreghiamo questi ragazzi, che è onorato che tutti chiedono di voler venire a Sorrento per via di questa realtà che non è quella che di quelli paesi che abbiamo detto, e così via. Ho detto tutto, diceva Totò.
Chiarissimo. Don Biancalani, una domanda al presidente del Sorrento, Paolo Durante.
Presidente, buongiorno. Quanto è importante il rapporto che si instaura tra la società e le famiglie?
Il rapporto è, secondo me, il più difficile, perché naturalmente per le famiglie lei sa bene che ogni figlio è un Maradona, e qualche volta spiegare alle famiglie che questo figlio non è Maradona è la cosa più difficile da fare. Questa è alcune famiglie sono presenti, anzi addirittura un po' opprimono gli addetti ai lavori, e stare sempre addosso lì, e mio figlio qua, mio figlio, e questa è la parte gestionale un po' più difficile per gli addetti ai lavori. Io cioè addirittura proprio pochi giorni fa un ragazzo che ha fatto molto bene nel Sorrento, è un ragazzo della penisola che ha fatto molto bene, e purtroppo per via della famiglia che ha oppresso in un modo particolarissimo, abbiamo dovuto vendere questo ragazzo a un'altra società proprio per questo particolare modo di agire dei familiari, mamma, padre, sorella, tutti quanti.
Grazie, allora io ringrazio e saluto Don Leonardo Biancalani, alla prossima settimana, grazie a te.
Grazie a voi.
Don Leonardo, Presidente Durante, grazie per questa testimonianza e per questo grande lavoro che fa con i giovani.
Le ripeto, dobbiamo ringraziare il nostro conterraneo Gianluigi Aponte, patron della MSC Crociere, che ci dà questa possibilità di fare queste attività. ripeto, mirate prettamente al più che alla prima squadra, ma al sociale.
E quindi al vivaio dei giovani, mi sembra di capire.
Al vivaio dei giovani, è proprio
grazie.
Questo. È proprio questo.
Grazie.
Abbiamo dovuto noleggiare due campi extra, proprio in alcune realtà qua del posto, perché non ce la facciamo a ospitarli tutti al Campo Italia di Sorrento.
Buon segno. E auguri a lei, Presidente Durante, e a tutto il Sorrento Calcio. Buon lavoro.
La ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
Grazie,
anche a lei.
Grazie, questa è la storia che oggi la Lega Pro di Calcio ci ha fornito. Antonio Menenti chiude con un telegramma.
Oggi vogliamo soltanto fare un grande augurio al pubblico italiano, al pubblico degli stati. Veramente gli auguro a questo pubblico di poter vedere delle partite in serenità per i prossimi incontri che ci saranno negli stati.
Grazie. Da martedì ci sarà Roma-Juventus di Coppa Italia, circa 60.000 spettatori sono attesi allo Stadio Olimpico di Roma. Grazie a Tommaso Pallottino per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa e Maria Serena Tuglio, da Luca Collodi e Antonio Menenti. L'appuntamento con lo sport è per sabato alle 15.35 e alle 19 con Non Solo Sport, anteprima condurrà Giancarlo Lavella. Grazie e buona settimana sportiva.